titolo, lo voglio ricordare, che stiamo trattando è il discepolo che Gesù amava. Torniamo in Giovanni capitolo 13, versetto da 23 a 25, per chi magari non c'era, troviamo questa frase ancora nel capitolo 19, nel capitolo 20, nel capitolo 21. Quindi più volte viene ricordato che Gesù amava questo discepolo. Giovanni capitolo 13, versetto da 23 a 25. Dice così: ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Ebbene, abbiamo visto diverse cose intorno a questo discepolo che Gesù amava, e poi siamo arrivati nell'ultimo incontro chiedendoci per quale motivo il Signore sottolinea e identifica questo discepolo sempre in questo modo. Abbiamo ricordato cosa aveva di così particolare, che faceva di diverso questo discepolo rispetto agli altri discepoli. Abbiamo letto qui che per due volte, anche nel capitolo 21, versetto 20, viene detto che questo discepolo era inclinato sul petto di Gesù, e nel capitolo 21 dice sul seno di Gesù. Abbiamo ricordato che non è naturale né viene spontaneo questo gesto, inclinarsi sul seno o sul petto di una persona, e non lo si fa dall'oggi al domani, è vero. Inclinare vuol dire, i sinonimi è piegare, chinare, abbassare, il contrario, alzato, dritto. E abbiamo ricordato che cosa c'è all'altezza del petto, è vero? C'è il cuore, come abbiamo letto alcuni passi. E poi abbiamo iniziato nel dire chi erano quelli che inclinavano il loro capo, si inclinavano sul petto di un'altra persona. Abbiamo terminato con questo, con questa domanda. E vogliamo andare un attimo in Deuteronomio, non si trova solo in Deuteronomio questo passo, capitolo 28, versetto 54 a 56. Lo troviamo anche in Michea, per esempio, in Isaia, in Secondo Samuele, in Numeri, questo tipo di atteggiamento, ma soprattutto chi sono le persone che hanno questo tipo di atteggiamento. Versetto 54 dice così: a un certo punto qui parla di benedizioni e maledizioni, e dice: l'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà con occhio malvagio suo fratello, la donna che riposa sul suo seno, i figli che ancora gli rimangono, non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli di cui si ciberà, perché non gli sarà rimasto nulla durante l'assedio nell'angoscia alla quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città. La donna più delicata e raffinata tra di voi, che non avrebbe osato posare la pianta del piede in terra, tanto si sentiva delicata e raffinata, guarderà con occhio maligno il marito che riposa sul suo seno, suo figlio e sua figlia. Poi ci sono altri passi per capire chi sono le persone che normalmente posano, si inclinano sul petto, sul seno dell'altra persona. Abbiamo letto qui il marito o la moglie, in altri passi ci parlano anche di fratelli o di figli. Quindi sono le persone più vicine, più strette, più intime, le persone che avevano una certa relazione, come abbiamo letto, come la moglie e come il marito, verso la propria moglie o verso il proprio marito, come i figli verso il padre o la madre. Questo discepolo, rispetto agli altri discepoli, è arrivato ad avere questa stretta relazione, comunione con il Signore Gesù, come fra marito e moglie, fra figli e genitori. Questo discepolo, sebbene era fisicamente inclinato sul petto di Gesù, in realtà aveva inclinato il cuore al Signore. E per inclinarsi sul petto di Gesù, per inclinare il cuore al Signore, la parola dice qualcosa, bisogna togliere qualcosa, è vero. Bisogna togliere degli impedimenti. Giosuè capitolo 24, versetto 23 dice: togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, inclinate il vostro cuore al Signore, che è l'Iddio di Israele. Perché spesso dice del cuore? Perché il cuore, è vero? Perché dobbiamo inclinare il nostro cuore al Signore? Perché come in vari passi della scrittura, come in Daniele capitolo 8 versetto 1, in Ecclesiasti 2 13, nel cuore si prendono le decisioni, è vero. Possiamo essere fisicamente vicino al Signore, apparentemente vicino al Signore, esteriormente vicino al Signore, che ci facciamo vedere vicino al Signore, ma non è sempre così, è vero. Tante volte non è così. Dice proprio Isaia capitolo 29 versetto 13, dice: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Attenzione, fratelli, possiamo, è vero, possiamo fingere con gli uomini, ma non con il Signore, è vero. Qual è il beneficio di chi è inclinato sul petto dell'altra persona? Abbiamo letto la donna, cioè la moglie o il marito, che riposa. È vero, abbiamo letto proprio questo, che riposa. La parola, sappiamo, riposo vuol dire serenità, tranquillità, sicurezza, fiducia, calore, affetto, tenerezza. E penso che abbiamo qualche volta provato quello di inclinare la nostra testa sul petto dei nostri genitori quando eravamo più giovani, più piccolini, è vero, o verso il marito o verso la moglie, e è una bella sensazione, si sta bene, è vero, ci si rilassa, c'è quiete in quel momento, c'è serenità, c'è fiducia, perché vuol dire anche questo, c'è pace. E se noi peccatori portiamo questo beneficio a coloro con cui abbiamo una stretta relazione, quale grande beneficio dal Signore a coloro che sono inclinati sul suo petto o sul suo seno? La scrittura evidenzia un altro particolare del capitolo 13 che abbiamo letto, soprattutto nel versetto 21, dove c'è, perché è un momento particolare quello che abbiamo letto, parla della cena, è vero. Nel capitolo 13 versetto 21 vediamo qual era lo stato d'animo di Gesù. Possiamo leggere nel versetto 21, a un certo punto dice, capitolo 13, versetto 21, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò in verità, dice, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Gesù era turbato nello spirito, possiamo dire, vuol dire era agitato, era sconvolto. Perché era turbato? Perché uno di loro lo stava tradendo e anche i discepoli erano profondamente, dice, rattristati. Nel capitolo, Matteo capitolo 26 dice questo, perché Gesù disse che uno di loro l'avrebbe tradito. Pensiamo, cari, nella grazia, un attimo, l'atmosfera che c'era durante la cena. Nonostante tutto, ripeto, il discepolo era inclinato sul petto di Gesù, continuava a riposare sul petto di Gesù, cioè era tranquillo, era calmo. Il discepolo sicuramente sentiva il cuore che batteva forte nel petto di Gesù, è vero? Sentiva la sua preoccupazione. Io mi sono chiesto, penso ognuno di noi può chiedersi, come si può rimanere inclinato sul petto di una persona sapendo e vedendo l'agitazione di quella persona e anche l'atmosfera che si era creata fra i discepoli, perché quella cosa lì, quel turbamento di Gesù aveva portato tristezza anche nei discepoli. Come si può stare calmi e tranquilli? Allora possiamo dire che umanamente è impossibile, è vero, naturalmente è impossibile, perché per natura noi non siamo per niente calmi, tranquilli, soprattutto nei momenti difficili. Riflettiamo su questo. Siamo piuttosto, no, agitati, siamo piuttosto turbati, ansiosi. Perché? Perché tante volte la nostra vita non è dominata proprio dalla serenità, dalla quiete? Perché ci sentiamo autosufficienti? Diciamo che non abbiamo bisogno di Dio? Diciamo che possiamo fare da soli, è vero? Possiamo fare senza il Signore? Riposiamo su noi stessi? Abbiamo fiducia in noi stessi? Come leggiamo per esempio in Amos capitolo 6 versetto 1 e versetto 8. Ho detto il sinonimo di inclinare, che vuol dire, il contrario di inclinare, che vuol dire rimanere dritti, è vero, tesi. Perché si cammina ancora con il collo troppo teso, come dice in Isaia capitolo 13, capitolo 3 versetto 16. Quanto è importante e quanto è salutare che la calma e la tranquillità domina la nostra vita in qualsiasi situazione in cui ci possiamo trovare. È troppo importante, è vero? È salutare. Sappiamo che come le preoccupazioni, le ansie, ma soprattutto l'agitazione, voglio dire, porta nella nostra vita altre malattie, è vero? Porta nella nostra vita ad interrompere delle relazioni, pensate un po'. Ma quanto è importante tutto questo? Quindi, cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo chiederci, non è che dobbiamo andare da qualche... Uno dice magari da qualche psicologo, da qualche medico. Cosa dobbiamo fare? Qual è la soluzione o la risposta? Leggiamo, andiamo nel Salmo 131, i primi tre versetti. Qui vediamo che un uomo di Dio ha dovuto anche lui sperimentare questo. Noi lo vediamo... Pensiamo che quest'uomo non era in questo modo di cui viene adesso descritto. Salmo 131, i primi tre versetti, dice così, il Salmo di Davide, dice: Signore, il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla l'anima, in me l'anima mia. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Abbiamo letto nel versetto 1 di questo Salmo, c'è questa premessa importante, fondamentale. Prima di parlare della calma e della tranquillità, parla dell'orgoglio e della superbia, è vero, che noi sappiamo, nella scrittura ce lo dice, che Dio odia, lo ripeto, Dio odia questo. Leggiamo che in Proverbi che è in abominio al Signore, dice ancora in Proverbi che precede la rovina, l'orgoglio e la superbia. E dice ancora in Proverbi che questo peccato, perché è un peccato, è un idolo. Un idolo o peccato che non faceva più parte della vita di Davide. Non dominava più il cuore di Davide. E spero che non domina più la nostra vita, è vero, il nostro cuore. Che possiamo dire anche noi quello che ha detto Davide, è vero, abbiamo bisogno quindi di inclinare il nostro cuore al Signore, che possiamo dire anche noi questa sera, è vero, non così tanto per dire o detto giusto per dirlo, ma perché il nostro cuore si è inclinato sul Signore e quindi possiamo dire anche noi: l'anima mia è calma e tranquilla come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Il salmista prende a prestito l'esempio del bambino che ha finito di essere allattato. Non lo prende così tanto per prendere, è vero, ma lo prende proprio perché ha finito proprio di essere divezzato, allattato. Nel primo incontro, se vi ricordate, abbiamo visto che Dio amò Salomone, è vero, in 2 Samuele capitolo 12, versetto 25. Ma Salomone era ancora un bambino quando Dio disse di lui questo attraverso il profeta Nathan. E oltre a questo abbiamo ricordato che il nome Salomone significa pacifico, cioè vuol dire tranquillo, calmo. Vedete come l'essere bambino ed essere pacifico sono complementari, come abbiamo letto nel Salmo 131. E per questo Dio amò Salomone. Il salmista dice come un bimbo. Il Signore ci ricorda in Matteo capitolo 18, versetto 3, che per entrare nel regno di Dio, per appartenere a Lui, dobbiamo diventare come bambini, è vero? Come piccoli fanciulli, cioè ci dobbiamo abbassare, perché inclinare vuol dire proprio questo. In Matteo 19, 14 dice che il regno di Dio è per chi assomiglia a loro, per esempio. E noi sappiamo attraverso questi passi, altri passi, che il Signore nutre, è vero, un sentimento, un affetto particolare per i piccoli. E così nutriva per Salomone, e così, cari nella grazia, lo vuole anche nutrire per noi, questo amore, questo affetto particolare. Ma non solo per entrare nel regno di Dio dobbiamo diventare come piccoli fanciulli, ma anche per conoscere la sua volontà, entrare nei suoi progetti, ricevere le rivelazioni, dobbiamo rimanere, dice, piccoli, come leggiamo in Matteo 11, 25, dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Cari, nella grazia ci vuole la consacrazione, quindi ci vuole non solo la consacrazione, ma serve anche la trasformazione. Ce lo dice Romani 12, versetto 1 a 3. Perché senza di questo il nostro servizio non porterà nessun frutto nella nostra vita intorno a noi. È vero. Dice Giovanni capitolo 12, versetto 24: se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. È vero, saremo delle persone sterili. Non porterà nessun frutto le persone senza, dice, una discendenza, per esempio, senza un aiuto adeguato, senza ricompensa. Quanto è difficile abbassarsi, morire a noi stessi, oltre a rimanere soli, che è terribile, è veramente terribile, facciamo anche dei danni, cioè manifestiamo le opere della carne. Se non portiamo il frutto, è vero, dello Spirito Santo, portiamo l'altra parte, sono le opere della carne. Vi ricordate la reazione dei discepoli quando Gesù fu arrestato? Ve lo ricordate quale fu la reazione? Perché ebbero questa reazione? Cosa dissero i discepoli quando Gesù fu arrestato? E a un certo punto dice in Luca capitolo 22, versetto 49-50, dice: quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? Avete capito la reazione dei discepoli? Avete capito la reazione? Quello di, voglio dire, una reazione veramente, diciamo, non guidata dallo Spirito Santo. E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. In Giovanni capitolo 18, versetto 10, dice che è questo discepolo, dice a un certo punto: allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, ricedendogli l'orecchio destro. E dice il nome anche di quel servo. Vedete, quando non c'è la consacrazione, quando non c'è la trasformazione, siamo pronti a colpire, a usare in modo sbagliato la spada. Efesini dice che è la parola di Dio. Sentenziamo, giudichiamo molto velocemente le persone. Ci sentiamo potenti avendo la spada tante volte, prepotenti, impetuosi. Perché siamo ancora troppo dritti, non siamo inclinati sul Signore, siamo ancora pieni di orgoglio, facciamo fatica a inclinare il nostro cuore al Signore. E ripeto, se solo questa sera ciascuno di noi potesse dire: l'anima mia è tranquilla, se solo ciascuno di noi potesse manifestare questo essere inclinati, essere quindi calmi e tranquilli, dicendo, come disse Davide: il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Vi ricordate invece sempre Pietro, quando a motivo della fede fu incarcerato in Atti capitolo 12, fu legato con due catene, dice la scrittura, e custoditi con quattro picchetti di guardie. Che reazione avrei avuto io in quella situazione? Non so, sarei stato calmo, sarei stato tranquillo? Come avrei reagito io in quella situazione? Avete forse letto che si è difeso? Avete forse letto che ha avuto una reazione offensiva? Avete forse letto che Pietro era agitato, era inquieto, turbato? Lui dormiva, è vero. In quella situazione lui dormiva, e non dormiva perché aveva preso dei calmanti o del sonnifero, è vero, ma perché riposava sul seno di Gesù, perché il suo cuore era inclinato sul Signore, è vero. E dormiva anche in mezzo a due soldati, pensate un po'. Se la nostra fiducia non è nel Signore, se il nostro cuore non è inclinato sul Signore, anche nelle situazioni difficili in cui ci possiamo trovare, è vero, come in un mare agitato, in un mare di tempesta che si chiama orgoglio, un mare che vuole travolgerci, non avremo paura. Non saremo agitati, ansiosi. Perché? Perché dice il Salmo 89, versetto 9, il Signore, dice, è colui che calma la tempesta. Dice: tu domi l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano, tu le plachi. Poi, la prossima volta, vedremo ancora della reazione di altri, sempre di questi discepoli, quando erano sulla barca di Gesù, è vero? Allora, cari nella grazia, ricordiamoci del Salmo 131, da versetto 1 a 3. Se nella nostra vita, se la nostra vita è dominata dall'orgoglio, quindi l'agitazione, il turbamento, quando c'è questa nostra vita, perché c'è dell'orgoglio, c'è qualcosa, c'è della superbia nella nostra vita, abbiamo bisogno, come abbiamo letto in Giosuè capitolo 24, versetto 23, dobbiamo togliere questo ostacolo perché possiamo inclinarci sul Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.